Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.
Su cosa si basa la sovranità di una nazione?
Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutte le mattine dalle 8 alle 9.30, qui su queste frequenze web, radiobandieranera.org, il sito di riferimento, poi abbiamo la chat di Telegram per comunicare, dove vedo già abbastanza pronti e svegli a tutti voi, Stefano, buongiorno, Marcello. E tutti gli altri, Pietro, Gianluca, Alessandro, Monica, tutti già collegati, Seregattara anche alle 7.20, insomma, buongiorno a tutti, i soliti più affezionati che utilizzano questo strumento per dialogare col sottoscritto e che poi più avanti porranno questioni e domande nella parte della trasmissione dalle 9 alle 9.30, in cui facendo riferimento appunto a questo gruppo Telegram dialoghiamo fra noi. E facciamo delle riflessioni. Buongiorno Andrea, ben arrivato anche a te. Insomma, eccoci qua. Andiamo a vedere i giornali, ovviamente a grande rilievo a cose un po' più interessanti, finalmente, fra le varie. Ovviamente sarebbe stato folle continuare a parlare di cosa si può fare, cosa non si può fare e così via. Finalmente torniamo un po' di politica, un po' di notizie economiche, Euro, Unione Europea e tante altre. Andiamocele a vedere. Ore 9.30 si vota la sfiducia a Bonafede, PD e Movimento 5 Stelle, rischio crisi e Conte vede Boschi, la Boschi. Questa è l'apertura del Corriere della Sera in questo momento. Ebbene sì, alle 9.30 si vota la sfiducia. L'unico appiglio per far sfiduciare Bonafede resta Matteo Renzi, e quindi immaginate quanto possa gongolare il nostro carissimo vice premier nel poter andare da Conte a chiedere, chiedere, chiedere visibilità, posti e quanto altro per non far cadere il governo, anche se dubito che abbia questo coraggio. Al PD, che lo conoscono bene, fanno muro e gli chiedono a Conte di non ovviamente cedere a nessuna pressione e a nessuna richiesta, e dal canto suo ovviamente il Movimento 5 Stelle fa muro attorno al suo ministro, anche se all'interno del 5 Stelle potrebbero esserci così dei franchi tiratori che votano contrariamente a quelle che sono le indicazioni del partito e dei capigruppo, perché il Movimento 5 Stelle al suo interno è lacerato da forti, forti tensioni. Quindi, insomma, una giornata interessante. Alle 9.30 inizierà questa votazione e vedremo un po' se ne uscirà qualcosa di buono. Ovviamente noi ce lo auguriamo. Ci auguriamo cosa? Che venga sfiduciato Bonafede, ovviamente, che magari caschi il governo, insomma, è una vana speranza, però qualche piccolo spiraglio c'è, quindi staremo a vedere. Vediamo l'articolo, il Corriere cosa ci dice. Si votano due mozioni, una di quella del centrodestra e una della Bonino. Ovviamente quella su cui è più probabile un voto di sfiducia è quella della Bonino, perché diciamo Renzi non voterebbe quella del centrodestra, mentre il centrodestra ha già detto, questa entità ectoplasmatica, il centrodestra ha già detto che voterebbe quella della Bonino, quindi su quella che si punta. Il primo vero intralcio politico alla sopravvivenza del governo Conte 2 arriva all'Aula del Senato oggi alle 9.30, quando in diretta TV si discuteranno due mozioni di sfiducia contro il ministro della giustizia Bonafede, una presentata dal centrodestra e l'altra da Emma Bonino, appoggiata da Azione, di Calenda e da Forza Italia, appunto. Il guardasigilli dei 5 Stelle era stato accusato nei giorni scorsi dal magistrato Nino Di Matteo, l'attesa è preparata, e soprattutto per il comportamento dei renziani, che continuano a ostentare un'indecisione reale o tattica sul sostegno o meno alla mozione Bonino, e che sono determinanti con i loro 17 senatori. Per Renzi, se cadesse il governo, non si andrebbe al voto. PD e Movimento 5 Stelle la pensano diversamente. Per provare a sventare il rischio, ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conti ha ricevuto a Palazzo Chigi la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. Che vuol dire? Vuol dire che Renzi immagina di sfiduciare Bonafede e magari di sostituirlo. Un nuovo ministro alla giustizia, un rimpasto di governo, più spazio per i suoi. Quindi se si vota questa sfiducia, secondo lui non cade il governo. PD e 5 Stelle, gli rispondono al contrario se fai questo giochino di sfiduciare insieme all'opposizione un nostro ministro, facciamo cadere il governo e poi se ne faccia un altro, se torni al voto. Questo è quello che stanno dicendo PD e 5 Stelle. Io ovviamente propendo più per l'opzione e per l'ipotesi, nel senso credo di più che PD e 5 Stelle al limite vogliano un nuovo governo, non tornare alle elezioni. Comunque, per provare a sventare il rischio, ieri il Presidente del Consiglio Conte ha ricevuto al Palazzo Chigi la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Oggetto dell'incontro, l'atteggiamento del gruppo sulla sfiducia come probabile moneta di scambio per un via libera a Bonafede, un pacchetto di proposte politiche di Italia Viva al governo, a partire dal piano shock da 120 miliardi per l'edilizia. Cioè, mi fa ridere perché si continua ogni giorno, escono fuori miliardi a parole, miliardi, miliardi. Ogni giorno è il giorno buono per dire la parola miliardi e per chi più ne ha, più ne metta, li butti sul piatto, ma poi restano comunque sia tutti quanti, assolutamente quasi tutti virtuali. L'unica cosa concreta è stata appunto l'incasso di un'emissione di BTP Italia che ha portato nelle casse dello Stato svariati miliardi. Ora, bisogna vedere come utilizzarli. Ricordo che non è appunto questo un piano vendita straordinario, perché semplicemente con i soldi emessi, cioè con i soldi entrati da queste emissioni, poi si va a coprire la spesa corrente, non dovrebbero poi influire sui piani infrastrutturali messi giù dal governo. Insomma, sono sempre soldi che servono, ma secondo me va fatto molto molto di più. La nostra proposta la conoscete, 100. Emissione di 100-150 miliardi straordinari con un buono del tesoro a forte remunerazione, però dedicato soltanto a cittadini italiani. Insomma, l'abbiamo spiegato tante volte quanto sia conveniente cercare di recuperare questi miliardi appunto dagli italiani che ce li hanno, perché abbiamo uno dei risparmi privati più alti al mondo. E quindi dover restituire questi soldi ai nostri concittadini, quindi alla nostra stessa economia, e anche gli interessi, pagarli ai nostri stessi cittadini e quindi farli girare nella nostra stessa economia. È un'iniezione di liquidità, oltre che mettere, diciamo, al sicuro i capitali di chi li volesse investire, in questa emissione. Quindi è uno strumento, il buono del tesoro che lo Stato dà ai propri cittadini, è uno strumento con cui lo Stato offre un servizio, perché se uno Stato fosse uno Stato normale e avesse la sua banca centrale, potrebbe anche non emettere buoni del tesoro e semplicemente stampare i soldi con la banca centrale per fare tutti i piani di investimento ad alto moltiplicatore che necessitano. Comunque, vabbè, torniamo sempre lì. L'articolo sul Corriere della Sera continua, diciamo così, con le schermaglie PD, 5 Stelle Italia Viva di Renzi, che diciamo bisticciano attorno alla questione della sfiducia a Bonafede. Alle 9:30 vedremo come si va a dipanare questa vicenda. Poi andiamo sempre su Corriere della Sera, Conte tratta appunto con Italia Viva, voci sulla richiesta di posti di governo, muro del PD, e qui parliamo della stessa cosa esattamente. Decreto rilancio, Mattarella ha firmato, ecco il testo integrale in Gazzetta Ufficiale, un po' in ritardo direi rispetto all'annuncio, molto molto in ritardo, si è creato comunque un buco normativo, tante cose che erano in piedi col decreto precedente sono finite e ricominciano da quando verrà pubblicato il decreto successivo, quindi in questa finestra c'è stato decisamente il caos. Andiamo a vedere un po' questo articolo che parla del decreto rilancio, il testo integrale in Gazzetta Ufficiale, qui trovate il PDF del testo integrale che andrà in Gazzetta Ufficiale, è praticamente un libro gigantesco con, vediamo quante pagine, qui siamo già agli allegati, 500, no scusate, 315 pagine e poi in più gli allegati, è un libro vero e proprio. Andiamo a leggere l'articolo, cioè l'articolo a corredo del testo. Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto di rilancio e così, dopo la bollinatura e l'approvazione in Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri sera ed entra immediatamente in vigore. Il testo integrale che trovate qui sopra è composto da 266 articoli, le risorse mobilitate per oltre 55 miliardi contengono misure a sostegno dei lavoratori, famiglie e imprese. Le misure sono state prese per contrastare la profonda crisi economica. Tra le norme del decreto ci sono la proroga degli ammortizzatori sociali con altre 9 settimane di cassa integrazione, che non è arrivata, sono sottolineo, il fondo per aiuti a fondo perduto per le piccole aziende, aiuti inutili, il 20% del mancato fatturato rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che se avete perso un sacco di soldi, ve ne restituiranno a fondo perduto il 20%, che sarà più o meno forse i soldi per pagare le tasse o le bollette. Reddito di emergenza, bonus bici, ancora inserisco questa cosa, ancora con questo bonus bici sventolato come la grande rivoluzione per risolvere i problemi del coronavirus, bonus bici e vacanze, anche qui bonus vacanze, tutto da vedere, non è che vi arrivano a casa 500 euro con cui andate in vacanza, voi intanto andate in vacanza, spendete i soldi, poi fate fare la fattura, poi troveremo un sistema fra l'imprenditore che vi fa la fattura e voi che la ricevete, poi di scalare, diciamo, questi soldi dalle tasse future e così via. Però intanto i soldi spendeteli voi. Finanziamenti a fondo perduto, eco bonus del 110%, anche qui vale esattamente lo stesso ragionamento e così via. Tutti i bonus, tutte detrazioni. Rispetto alle borse circolate ci sono alcune novità, in particolare salgono i fondi destinati alle scuole paritarie che saranno in tutto 150 milioni. Scusate. Scusate, a Roma c'è un'espressione volgare, no, per dire accidenti, come un po', diciamo così, canzonatorio, 150 milioni di euro destinati alle scuole paritarie, che sono più o meno gli stessi soldi che abbiamo dato a Bill Gates per la sua fondazione, no? 150 milioni di euro, di cui 65 per il ristoro, quanto piace questa parola al Premier Conte, il ristoro, ah, perché lui è affaticato, si vede lì con la fronte sudata e vuole essere ristorato. 65% per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido e per l'infanzia, 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni. Beh, io conosco qualcuno che va alle scuole private, le rette sono state pagate come? Quindi, boh. Vedremo, insomma, come si dipana poi bene il decreto che esce in versione ufficiale soltanto stanotte, in Gazzetta Ufficiale, oggi verrà studiato, sviscerato e domani, insomma, potremo magari parlarne meglio, ma tanto abbiamo capito che si tratta di fuffa, di aria e di cose che non influiscono per nulla rispetto all'enorme crisi che stiamo per affrontare dal punto di vista economico. E poi sotto troviamo scontro sul fondo europeo. Quattro paesi ostili, Conte parla con Merkel e Macron e intervista la Meloni interessante che ho letto, nato il superstato franco-tedesco. E andiamo a vedere tutti e due gli articoli, sia questo sulla battaglia sul recovery fund. Sono quattro i paesi ostili, Austria, Danimarca, Svezia e Olanda, guidano il fronte dei paesi del nord, da sempre contrari alla mutualizzazione del debito, ma ora hanno perso l'alleato più pesante, Berlino. Come sarà la trattativa sul recovery fund? Il piano legato al bilancio UE che dovrà far ripartire l'economia se e aiutare gli stati più colpiti dalla crisi come l'Italia. Tanto chiariamo come funziona il Recovery Fund. Noi ci mettiamo i soldi, poi loro ce li ridanno e ci dicono come spenderli sostanzialmente. E se non li spendiamo come dicono loro, entrano ovviamente tutti i controlli, i parametri che poi già esistono e rientreranno immediatamente, no? Potremmo tranquillamente spenderceli da soli nella maniera che meglio ci aggrada, come diceva il buon Borghi. Anche già ieri, allora perché non facciamo semplicemente che nessuno deve niente a nessuno? Noi ogni anno diamo all'Europa 10 miliardi, ce ne restituisce, anzi diamo 15 miliardi, ce ne restituisce 10, quindi siamo contributori netti per una media, di 5 miliardi di euro l'anno, facciamo che non vi diamo niente, visto che comunque questi soldi del Recovery Fund saranno, utilizzati i soldi del bilancio, dell'Unione Europea. di cui noi siamo contributori netti, non vi diamo niente e ogni anno ci abbiamo i nostri 15 miliardi e ce li spendiamo come vogliamo, per esempio. Invece che farci dire da voi come li dobbiamo spendere, no? Nel Green New Deal, ovvero nel comprare prodotti che magari noi non produciamo, ma che producono i tedeschi e i francesi e altre invenzioni fantastiche che ovviamente saranno partorite da questo asse franco-tedesco, ma voi pensate veramente che questi si mettano insieme per fare un favore o fare l'interesse dell'Italia o della politica industriale italiana? O rimane sempre il caro vecchio progetto per cui le politiche industriali, l'industria, la chimica, l'acciaio, il lusso e tutto quanto il resto lo fanno loro e noi diventiamo la nazione che quando vengono qui possono appunto magari affittare una bella bici elettrica, visto che gli piace il Green New Deal, e poi noi gli portiamo le aranciate fatte con le arance della Spagna e gli spaghetti fatti col grano del Canada e il parmesan tedesco sopra e poi gli cantiamo Sole mio. E loro stanno qui che guardano le nostre bellezze che rappresentano una storia ormai decaduta e si godono le vacanze in Italia. Cioè, secondo me la visione è ancora un po' questa, no? Difficilmente credo che vogliano far sì Francia e Germania unite che l'Italia possa avere un rilancio economico, infrastrutturale e industriale. Comunque la proposta franco-tedesca annunciata 2 giorni fa, quella di un recovery fund finanziato dal debito comune, rompe un tabù che aveva frenato finora il processo di integrazione europea e che aveva sempre trovato contrario il fronte del nord con la Germania in testa. Ora viene meno l'alleato più potente, ma resta l'opposizione dei paesi frugali. Frugali. Anche l'idea dei paesi frugali, uno è una sorta di paradiso fiscale, l'Olanda, paese frugale. Come se tu vai in Olanda e trovi i contadini con le scarpe di legno a punta che tagliano un pezzo di pane e un pezzo di caciotta di quelle che fanno loro, se lo mettono sul pane e se lo mangiano così piano piano all'angolo della strada. Mentre tu italiano spendaccione arrivi con la tua Ferrari e tiri i salami dal finestrino. Cioè, ovviamente queste immagini giornalistiche mi fanno veramente andare fuori di testa. Comunque anche l'idea di aiutare i paesi e le regioni più colpite dalla crisi attraverso trasferimenti a fondo perduto in nome della solidarietà europea e non attraverso prestiti è una fuga in avanti che il vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Dombrovskis, ha subito frenato parlando al termine dell'Ecofin. La nostra proposta per il rilancio dell'economia non sarà un copia e incolla di quella franco-tedesca, ha spiegato. La presidente von der Leyen ha sempre predetto che la risposta finanziaria che avevamo, che avanzeremo, si fonda su un mix di prestiti e sovvenzioni agli stati. Ha anche ricordato che il piano sarà di oltre 1.000 miliardi. Insomma, un bel caos anche qui, se addirittura Dombrovskis, diciamo, si mette di traverso all'iniziativa franco-tedesca. La riunione dei ministri finanziari è stata l'occasione per un primo confronto sul piano di Francia e Germania, già dopo che lunedì si erano sollevati i primi no ribaditi ieri. Ci rifiutiamo di finanziare prestiti non rimborsabili, ha detto il ministro delle finanze austriaco Gernot Blümel per Vienna, è necessario fare investimenti nel futuro, non coprire i costi dei debiti passati e chiede un impegno europeo per una maggiore disciplina di bilancio. Dopo la crisi, bla 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 bla, come al solito si dimostra in ogni caso, sempre e comunque, che l'Unione Europea non è all'altezza del suo compito e che anzi è un intoppo, un impiccio, un bastone fra le ruote, soprattutto dell'Italia, perché parliamo di 27 nazioni dove ognuno ha il suo diritto di veto e dove mettersi d'accordo semplicemente condividendo la moneta è impossibile perché manca una visione d'insieme, cioè manca proprio una visione su come gestire l'economia, quale sia il suo fine e come vada indirizzata. Ci sono delle visioni diametralmente opposte, soprattutto per quanto riguarda l'Italia e i paesi del nord, su come deve funzionare un'economia, quindi che diamine stiamo insieme a fare se prima non si trova appunto quella visione comune di ciò che su come dovrebbe funzionare l'economia e quali sono i suoi obiettivi. Comunque, niente di buono diciamo da questo recovery fund che ieri è stato ovviamente sventolato dai partiti globalisti ed europeisti come la più grande vittoria della storia dell'Unione Europea e oggi già si va a schiantare sui nodi Olanda, Danimarca, Austria e per fortuna dico io, per fortuna perché ovviamente i toni qui erano entusiastici, ovviamente menzogne dal punto di vista mediatico e giornalistico, soldi gratis, arrivano 100 miliardi, non li dovremo mai restituire, così, no, arrivano 100 miliardi, da dove? Non si sa, da qualche parte, sono i nostri, sono sempre i nostri, sono soldi che escono dal bilancio europeo di cui noi siamo contributori netti da tempo, allora ce li spendiamo da soli e ce li spendiamo come vogliamo noi, perché poi ricorderete ieri quando ho letto l'articolo Merkel-Macron, ovviamente si parlava di quello che interessava a loro, il Green New Deal. Comprate i prodotti, biciclette elettriche e tutte queste altre amenità e altre cose, insomma già l'idea era spendete i soldi come lo diciamo noi, in quello che diciamo noi, ovviamente nell'interesse nostro e non vostro. Fra l'altro, insomma, questi soldi invece io ritengo che debbano iniziare a girare prepotentemente nelle tasche degli imprenditori e nelle tasche dei lavoratori. E girare bene con massima libertà di spesa per fare quello che sappiamo fare bene, non appunto fare il Green New Deal che può essere interessante se lo facciamo nel nostro interesse, cioè un piano industriale anche da parte dell'Italia per l'economia verde, per potenziare il fotovoltaico, l'eolico, per potenziare la mobilità elettrica. Sarebbe cosa buona e giusta anche lì mettere degli investimenti per fare questo, ma non per fare il bene dell'ambiente, semplicemente per far ripartire l'economia su un nuovo fronte di cui dobbiamo cercare di essere protagonisti, perché ne abbiamo le capacità, ne abbiamo le competenze, dobbiamo assolutamente cercare di essere protagonisti e di non perdere il treno, quindi un piano sarebbe cosa buona e giusta, ma se lo propone l'Unione Europea, potete star tranquilli che non verrà a nostro vantaggio, no? E che dovremo seguire quelli che sono i piani verdi di Francia e di Germania. È sempre lì. Si torna comunque all'intervista della Meloni, adesso ce l'andiamo a leggere perché è interessante. Eccoci, intanto allora chiariamo subito, sul Corriere trovate l'intervista della Meloni e la trovate perché il tiro è quello di far litigare il centrodestra, far ingelosire Salvini, infatti la foto che viene proposta qui è emblematica a corredo dell'articolo di questa intervista c'è una foto di Giorgia Meloni che esce dalla porta dove hanno fatto ieri il vertice di centrodestra per parlare della manifestazione del 2 giugno e la foto fa vedere una Meloni decisa con lo sguardo rivolto verso il futuro, ovvero verso la parte in alto a destra dell'immagine, esce decisa con la sua giacchetta, il telefonino, i capelli mossi dal vento, dietro a seguire un Salvini un po' spaurito che guarda direttamente in camera come quasi sorpreso. Che esce per secondo, che è nell'ombra rispetto alla Meloni, e dietro un Tajani proprio perso ormai, diciamo, in fondo al corridoio, completamente in ombra, che segue anche distaccato rispetto ai due. Questa è un'immagine a corredo di un'intervista che viene appunto data e che dà parola a Giorgia Meloni su uno dei quotidiani globalisti che francamente immagino che serva ovviamente per cercare di scompaginare appunto una coalizione che comunque in questi giorni al netto diciamo, dell'exploit di ieri di presentarsi insieme per parlare della manifestazione del 2 giugno di una coalizione che è sembrata diciamo, in qualche modo sparpagliata e priva di iniziativa comune e quindi la scelta è anche questa. Ovviamente danno spazio alla Meloni per sorpassare Salvini sui temi sovranisti. Ora a me non interessa, interessa molto più il contenuto e quindi la ricerca di una posizione che poi possa essere condivisa dai due. Spero che non si lasciano ingelosire dai mezzucci usati dai quotidiani globalisti, perché invece l'intervista è assolutamente interessante e ricalca, adesso che la leggerò, sentirete cose che qui da queste parti sentite dire da un sacco di tempo e quindi siamo ben contenti se le cose che diciamo poi alla fine arrivano anche in alto e le posizioni cambiano un pochettino o si fa un po' più di chiarezza su quali sono gli intenti, ma andiamocela a leggere. L'articolo ha questo titolo, Meloni, soldi della Unione Europea insufficienti, è nato il superstato franco-tedesco. La leader di Fratelli d'Italia, i due paesi si muovono per i loro interessi, noi chiedevamo che la BCE comprasse illimitatamente titoli di Stato, non è vero? Cioè questo l'avete chiesto dopo, però va bene. Noi voteremo la sfiducia a buona fede, la mozione Bonino, se la votasse un pezzo di maggioranza diremmo di sì. Quindi nessun sì a scatola chiusa alla proposta franco-tedesca, ma anzi tanti dubbi di metodo e di merito. Un sì convinto invece alla mozione di sfiducia a buona fede, non per tattica ma per sostanza, e un no a questo governo che sarà gridato il 2 giugno in una manifestazione che vogliamo sia unitaria per il centrodestra. Li pronuncia Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. La proposta di Merkel e Macron, e qui parte l'intervista, un fondo europeo di 500 miliardi per i paesi più colpiti dalla crisi, va nella direzione che anche voi avevate indicato. Perché non ne è convinta? Precisiamo, quelli del Recovery Fund, fra tutti gli strumenti di cui si era parlato, ci convinceva di più. Ma noi chiediamo in primo luogo che la BCE si comporti come tutte le altre banche centrali, ovvero acquisti illimitatamente titoli di Stato. Questa è una novità e ne siamo ben contenti. Diciamo, non è da sempre la posizione di Fratelli d'Italia su questa vicenda, e quindi ne siamo comunque ovviamente contenti perché ricalca la nostra. Noi ovviamente parliamo di una banca centrale italiana che emette una moneta sovrana a corso legale all'interno del territorio della nostra nazione, così ci eleviamo direttamente tutti quanti i problemi, perché anche qualora la banca centrale decidesse di acquisire illimitatamente titoli di Stato, noi avremmo ugualmente addosso tutti i parametri folli dell'Unione Europea, che per adesso alcuni possono essere sospesi, ma torneranno presto o tardi a dirci che siamo brutti e cattivi perché per il debito, per il deficit, per tutte le altre amenità che avete sentito in questi anni e che hanno soffocato la nostra economia. Quindi perché continuare ad avere a che fare con questi signori? Diciamo che l'unico modo in cui potrebbe funzionare per me l'Unione Europea sarebbe questo: la banca centrale stampa illimitatamente, acquista tutti i titoli emessi dagli stati e non collocati sui mercati, e non decide niente sui bilanci delle nazioni di cui fanno parte l'Unione Europea. Va bene, così per me si può anche fare. Ovviamente questa è fantapolitica, nessuno fra gli stati europei lo accetterebbe mai per forma mentis, perché noi siamo brutti, cattivi, siamo scialacquoni, spendiamo i soldi col vino e con le donne, con le belle macchine, mentre loro appunto mangiano pezzi di formaggio e pane secco dalla mattina alla sera. E quindi questa visione è impossibile. Comunque ottimo questo riposizionamento della Meloni sull'acquisto illimitato di titoli di Stato da parte della Banca Centrale. Quale vantaggio, si chiede, l'intervistatore alla Meloni? La nostra proposta era chiara: uno Stato emette questi bond patriottici con rendimento basso, ma durata anche cinquantennale, e qui trasferibili, non tassati, allettanti per i risparmiatori. Certo, cinquantennale, per un piccolo risparmiatore è assolutamente allettante. L'invenduto viene acquistato dalla BCE, l'ultima emissione di titoli di pochi giorni fa, dedicata all'emergenza, ha avuto un grande successo. Questa è la via, e fa riferimento anche a quello che ho detto io prima, la vendita dei BTP Italia, che è andata benissimo. Io sui bond cinquantennali non sono mai d'accordo, perché ripeto, la moneta e i capitali devono essere cose che circolano all'interno dell'economia e che circolano fluentemente. Impegnare un capitale per 50 anni, poi soprattutto per un piccolo medio risparmiatore, non ha, secondo me, veramente senso. Comunque, la nostra proposta la conoscete, la trovate anche nelle nostre pagine, poi magari la rivedremo bene più avanti. Se ne è scelta un'altra di strada, dice l'intervistatore. Ci sono problemi di metodo e di merito. Metodo perché è surreale che si stia tutti discutendo di quello che hanno deciso Germania e Francia nell'ambito del loro trattato di Aquisgrana, che nulla ha a che fare con l'Europa, esatto, ma che è un accordo per una sorta di superstato all'interno dell'Unione Europea, che si muove non per fare beneficenza ma per interessi dei rispettivi paesi. Basti pensare all'ipotesi di corridoi turistici della Germania a Croazia e Grecia, che sarebbero un danno enorme per l'Italia. A cosa fa riferimento la Meloni? Il trattato di Aquisgrana, più volte detto in campagna elettorale scorsa un po' da tutti i sovranisti, soprattutto da me, che è un trattato praticamente che sancisce che qualunque posizione verrà presa all'interno dell'Unione Europea sarà prima condivisa da Francia e Germania. Quindi Francia e Germania trovano una posizione comune e poi la portano in seno all'Unione Europea, ed ecco anche da questo che nasce poi questo incontro di ieri sul Recovery Fund, ed è un trattato sostanzialmente che esautora tutti quanti gli altri dalle decisioni prese all'interno dell'Unione Europea. Si può far valere soltanto il diritto di veto, ma insomma capite bene che questa idea che Francia e Germania debbano dettare sempre per sempre la linea dell'Unione Europea è abbastanza, rende abbastanza inutile questo carrozzone con la bandiera blu e le stelline gialle. I 500 miliardi di cui si parla sono insufficienti e in cuor loro lo pensano tutti, dice la Meloni. Lo stesso commissario Gentiloni aveva parlato prima di 1.600 miliardi, poi di 1.000, ora siamo a 500 e poi si tratta di soldi a fondo perduto o in prestito, chi e come li mette e quanto spetta davvero l'Italia, tutto poco chiaro per valutare e soprattutto per esultare come alcuni fanno, esattamente perché tutta questa roba qui deve ancora passare in sede di commissione, e quindi dobbiamo ancora vedere effettivamente sul lato tecnico di che cosa si tratta. Comunque sia, se si tratta di soldi del bilancio dell'Unione Europea, messi lì per poi chiedere prestiti sui mercati internazionali e poi questi soldi raccolti con i prestiti sui mercati internazionali, con un'emissione di un bond, comune direttamente dalla Commissione, vengono ridati agli stati per spenderli, è francamente un panegirico che non serve a niente, soprattutto all'Italia. Ma insomma lo analizzeremo più avanti. Vediamo qua, ovviamente fa la dichiarazione di voto contro Bonafede e poi insomma rilancia la manifestazione del 2 giugno, però ecco, devono dare questo cambiamento sulla posizione rispetto alla banca centrale. E ovviamente il mettersi di traverso all'asse franco-tedesco. Bene, così, se qualcosa si muove siamo sempre contenti, e se possiamo leggere queste cose invece di leggere, se possiamo prendere il cappuccino con la mascherina o meno, si è discusso anche di questo. Ma si può togliere la mascherina quando si beve il cappuccino al bar? Insomma, farlo senza sarebbe stato estremamente difficile. Comunque, appunto, per il virus e mascherine, ovviamente segnalo qui su Corriere, se volete farvi due risate, nell'articolo in cui si parla, no, dell'asse franco-tedesco, scontro sul fondo europeo, quattro paesi ostili, che cosa tirano fuori? Una foto, siccome non c'è la foto di un incontro trilaterale che non si è mai svolto, cioè quello fra Macron, la Merkel e Conte, il Corriere della Sera ci appiccica due foto, una di Conte che parla con Macron a un tavolo e uno di un Conte che dà la mano ad Angela Merkel su un'altra. Sono due foto differenti, però dice così, dai, facciamo un po' un Frankenstein, mettiamoli insieme, facciamo vedere che ci siamo anche noi, quando invece è abbastanza chiaro che francesi e tedeschi fanno quello che vogliono e non si permettono mai neanche di interpellarla, nominarla all'Italia. E possiamo anche dire con questo premier e con questo governo, per fortuna, no? Non è che siamo qui a sbattere la testa al muro perché Giuseppe Conte non era a questo vertice, perché tanto comunque è quello che è, e di certo non sarebbe stato neanche utile. Movida, aperitivi in gruppo e con poche mascherine, l'ira dei sindaci, chiudiamo, no? Come le prof che si arrabbiano quando c'è casino in classe. Dicono adesso richiudiamo tutto, quando la gente ha semplicemente voglia di vivere tranquillamente e di poter fare sostanzialmente quello che vuole, soprattutto di poter spendere i propri soldi all'interno dei locali, che è quello che serve a questa economia, e voi continuate invece a farci fare la fila per andare dal casalinghi, continuate a farci fare la fila per andare al bar, la fila per prendere l'aperitivo, tutti in fila con queste mascherine, con questi guanti, con i sociopatici del Partito Democratico che se ti incrociano che non ti sei messo la mascherina in mezzo alla strada ti urlano contro, la mascherina, la mascherina. Cioè, vi rendete conto qual è la situazione attuale? Penso che siate andati in giro anche voi, siate usciti di casa. Comunque l'articolo è questo qua, a Padova arrestato un ragazzo che reagisce ai controlli, va bene, non interessante, è come se in campo ci fossero due formazioni, due generazioni che si scontrano. Alla prima appartengono i giovani vogliosi di ritornare alle loro abitudini pre-Covid, l'aperitivo collettivo e il divertimento allo strettissimo contatto. Alla seconda gli altri, gente più adulta che potrebbero essere i loro genitori e nonni, indignati dalle immagini che vedono. No, non è così. I due schieramenti in campo ricalcano, secondo me, sostanzialmente le posizioni politiche. Quindi abbiamo due schieramenti, uno è fatto di persone un po' in là con l'età che votano Partito Democratico, o di giovani, ma ormai sempre di meno, fagocitati dalle balle dei 5 Stelle, che sono quelli che rompono le scatole con i parametri, le mascherine, le file, tutte queste altre cose, e dall'altra parte c'è il mondo normale della gente che ha necessità di riprendere la propria vita dopo mesi e mesi di restrizioni che hanno nei fatti azzoppato completamente la nostra economia. Zaia, aperitivo senza mascherina, li aspetteremo in ospedale. È la radiografia di un fenomeno di cronaca di queste ultime ore, documentato dai numerosi video caricati sui social, le conseguenze del ritorno alla parziale libertà di movimento, la cosiddetta movida, andata in scena nelle piazze e nelle strade di diverse città italiane. Spopolano sulla rete i volti di giovani senza mascherina vicini, molto vicini uno all'altro con l'aperitivo in mano. In parecchi hanno identificato nel comportamento di questa generazione di ventenni, trentenni, l'esempio del comportamento sbagliato dei responsabili, la mancanza di rispetto. Allo scontro hanno partecipato anche sindaci e presidenti di regione. Tra i più infuriati c'è il governatore del Veneto Zaia, che si dice scosso dalle immagini di movida post-quarantena a Padova. Persone con il cocktail in mano e senza mascherina, questo è il senso del rispetto civico che è pari a zero. Ma ripeto, questo cocktail come se lo devono bere? Con la mascherina? Facciamo le mascherine con le cannucce come hanno fatto i cinesi? Un amico mi ha mandato la foto di un sacco di gente, gli ho risposto, li aspetteremo davanti alle porte dell'ospedale, certo. I social, un video pubblicato sulla storia di una pagina, beh, insomma qui riporta diciamo, tutte le iniziative, l'ira dei sindaci, siamo pronti a chiudere, li faremo vedere noi e così via, bla 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 bla. Molte chiacchiere anche qui, ovviamente adesso le cose rispetto al come combattere il virus sono cambiate, ci sono terapie se si riesce a prendere per tempo, ma il discorso è sempre quello, insomma, se lo Stato o la Regione è in grado di intervenire laddove ci sia un sintomo, cioè nel senso sono a casa, ho 37 e mezzo di febbre, viene qualcuno a vedere se ho il coronavirus, se ho il coronavirus mi dà la terapia adeguata, con questa terapia adeguata probabilmente lo passo senza finire in ospedale. Qualora dovessi finire in ospedale, qualora la situazione dovrebbe aggravarsi, ci sono anche le sacche di plasma e autoimmuni. Allora perché diamine ci dovete rompere l'anima a noi invece di mettere sul serio in piedi un piano sanitario nazionale per rispondere all'emergenza, ma nel senso di affrontarla, non di nascondere i cittadini dal contagio che è impossibile, no? Perché se allora se dobbiamo continuare a andare con le mascherine a fare la fila al bar per prendere il cappuccino, vale così e varrà fino alla notte dei tempi, o almeno finché voi non direte che avete un vaccino e che obbligherete tutta la popolazione a fare questo vaccino per deballare il virus. Allora si punta a quello invece di fare il piano sanitario con la prossimità e con le giuste e adeguate terapie? No, perché a questo punto non si capisce nella testa di questi scienziati per quanti mesi ancora loro vorrebbero farci, diciamo così, scontare a noi, le loro incapacità, magari fino al giorno in cui c'è un virus, scusate, fino al giorno in cui c'è un vaccino e che questo sarà reso obbligatorio. Si pensa già al rinvio degli Oscar, non ce ne frega niente, vediamo un po' che cos'altro c'era di interessante qui sul Corriere. Mi sembra poco meno, BTP Italia, ordini a 9 miliardi, cos'è, quanto rende e come si acquista? Trovate uno specchietto interessante su Corriere.it, un buono il tesoro che ogni 6 mesi diciamo, ripaga l'inflazione perché è indicizzato semplicemente al tasso di inflazione, però con cedola semestrale, quindi l'1,4 rispetto al capitale investito ogni 6 mesi. Se investite 10.000 euro, diviso 100, fa 100 per 1,4, avete 140 euro ogni 6 mesi, che diviso 6 mesi sono 23 euro al mese di remunerazione su questi 10.000 euro investiti. Questo è semplicemente il tasso di inflazione. Io, e già questo bot così fatto e così concepito, questo BTP ha ordini per 9 miliardi perché la gente ha intenzione di mettere al sicuro i risparmi rispetto a una crisi economica che sente arrivare e quindi poi con questi soldi lo Stato dovrebbe fare degli investimenti ad altro indice produttivo, ma non lo farà perché sono pochi 9 miliardi, qui parliamo di spesa corrente, appunto di pensioni e di altre cose. Si può fare molto, molto di più con un buono del tesoro apposito così come lo immaginiamo noi, che oltre alla inflazione remuneri anche un 2%, sembra tanto. Sembra molto, ma sono soldi che noi possiamo generare e far circolare all'interno della nostra economia, ovvero un buono del tesoro comunque rivolto esclusivamente a piccoli e medi compratori e risparmiatori italiani, così da far girare i soldi nella nostra economia. Ma vabbè, insomma, ne abbiamo parlato diverse volte. La proposta la trovate, come dico sempre, la trovate un po' dappertutto nei nostri canali. Vediamo un po' Repubblica come ci aggrada. Sì, avevo letto delle cose interessanti su Repubblica, adesso ce le andiamo a vedere. E questa base musicale non va bene perché è della seconda parte, dobbiamo rimanere ancora un po', diciamo, sul pezzo, come si dice a Roma. Repubblica, l'ora zero, anche qua, da quando ha cambiato direzione, padrone, tutto quanto, Repubblica ha scelto di fare queste grandi inchieste, vecchio stile, foto in bianco e nero, l'ora zero, la notte in cui il Covid si è preso l'Italia. Inchiesta su come, quando e perché il virus sorprese un paese disarmato, sulle scelte e gli uomini che hanno cambiato il nostro destino. Nove firme svelano la storia inedita dei momenti che portarono al 9 marzo 2020, il giorno in cui cominciò la nostra traversata del deserto. Insomma, le grandi inchieste de una volta, se potrebbe dire, scusate con accento romano, che cercano di rilanciare Repubblica, mettendola un po' sulla falsariga dell'Espresso, roba che funzionava secondo me all'inizio degli anni 90. Mi ricordo molto il periodo, diciamo dal punto di vista editoriale, ero bambino però, me lo ricordo questo periodo di inchiestoni sull'Espresso, le foto in bianco e nero, il tono sempre perentorio della fine del mondo. Beh, insomma, vabbè, noi lo leggeremo. Dopo sotto troviamo il giorno della verità su Bonafede, il Senato vota due mozioni di sfiducia, Rosato, Italia dei Valori, decideremo dopo le parole del ministro, insomma le schermaglie di cui già vi ho parlato leggendo gli articoli sul Corriere. Poi troviamo il commento di Alessandro Penati che mi ha fatto un po' rizzare i peli sulle braccia, dove deve fermarsi lo Stato imprenditore, è un editoriale ovviamente. Dice Penati, per fronteggiare la crisi lo Stato ha predisposto una pletora, già la chiama pletora, già è screditante, di interventi che lo porterà a giocare un ruolo importante nella vita delle imprese, come creditore e garante si troverà a gestire ristrutturazioni, molte crisi di liquidità che diventeranno insolvenze, decidere a chi e come e a quali condizioni fornire capitale e dove esercitare i poteri di Golden Power, un ritorno in grande stile dello Stato imprenditore che pure non se n'era mai andato, si lamenta qui il signor Penati. Stato ed enti locali sono già il principale azionista a Piazza Affari con partecipazioni in società che valgono un terzo della capitalizzazione totale, 45% escludendo i finanziari, senza contare le non quotate che operano in concorrenza sul mercato come l'Italia, Ilva e Ferrovie dello Stato, ANAS, SEA, aeroporti, una presenza pervasiva, dice Penati, che è destinato ad aumentare. L'intervento pubblico è giustificato dall'emergenza, ma avviene in modo scoordinato, senza una strategia chiaramente definita, e qui posso essere anche d'accordo, frutto di compromessi e convenienze politiche. Già, allora io invece direi, facciamo proprio un vero e proprio ente che si occupa di questo, no? Rimettiamo in piedi l'IRI, un istituto per la riconversione industriale, dove lo Stato fa appunto questo tipo di politiche, prende le aziende, le salva, le ristruttura, le rimette in piedi e poi se si trova un compratore privato le vende, ovviamente italiano magari, e se invece non si trova continua a gestirle in amministrazione e facendole funzionare molto bene. Adesso non è il momento di rientrare su tutte le grandi aziende a partecipazione pubblica di diversi settori su cui aveva le mani l'IRI. Però è una grande e bella storia finché non è arrivato il signor Romano Prodi. L'analizzeremo, quindi vabbè, lui ci dice che l'intervento dovrebbe essere limitato nel tempo, bla 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 bla, e poi quella cosa che mi ha fatto diventare pazzo sta più avanti. Tipicamente vengono proposti due modelli per lo Stato imprenditore, vabbè, qui c'è un dibattito. Spero che non sia stata cancellata la parte che avevo letto, però io qui non me la ritrovo. Comunque vado un po' avanti perché era interessante capire cosa c'è nella mente di queste persone, no? L'impulso all'antiterrorismo ha dato, qui c'è tutto un raffronto su cosa vuol dire l'imprenditoria di Stato negli Stati Uniti e in Cina, dove si punta molto sul modello militare. L'Europa benedice lo Stato imprenditore, dice, sospendendo le norme sugli aiuti di Stato e la concorrenza e ammettendo che si ergano barriere ai movimenti di capitali infraeuropei, dando in questo modo un colpo di piccone. No, non lo trovo più. E c'era una parte molto interessante, purtroppo io l'ho letto qui e non la trovo più, non so se l'articolo è stato modificato, insomma in buona sostanza scriveva che lo Stato imprenditore, ma perché lo Stato deve fare l'imprenditore? chiedendo i soldi agli altri paesi europei. Ma che vuol dire? Ma perché noi non facciamo parte dell'Europa? Cioè non siamo noi che mettiamo i soldi nel bilancio europeo. Se poi lo Stato decide di spendere dei soldi come fanno tutte le altre nazioni, perché stiamo prendendo i soldi dalle altre nazioni dell'Unione Europea? Cioè non stiamo prendendo niente dalle altre nazioni dell'Unione Europea, siamo contributori netti da sempre dell'Unione Europea. Quindi sono sempre soldi nostri, cioè se lo facciamo, se decidiamo di fare una politica industriale di affermazione del pubblico e dello Stato sull'economia privata, lo facciamo sempre e comunque con i soldi nostri. Invece qui si cerca di far passare il concetto come se l'Italia fosse una Cenerentola povera, con le casse vuote, senza capacità e senza nulla, che vuole attaccarsi, diciamo così, alla mammella dell'Unione Europea per ciucciare i soldi di altri e spenderli appunto a donne, vino e Ferrari nella nostra economia. Era questo che mi faceva impazzire e che non trovo più su questo editoriale di Alessandro Penati su Repubblica, e magari l'ha cancellato perché si è reso conto delle sciocchezze sesquipedali che va dicendo lui e tutto il circoletto degli amici globalisti europeisti che continuano qui su questi giornali a menarla con la storia che l'Italia è una nazione che non vale niente. Poi, sempre qui su Repubblica, ho trovato un articolo interessante, di cui non vi dirò l'autore adesso, ma che forse potrete intuire più avanti, che fa tutta un'analisi anche abbastanza chiara e onesta. E l'articolo è così, che poi c'è scritto il racconto, quindi non l'articolo: i soldi marci che divorano l'Italia onesta. L'usura è il solo reato cresciuto durante la pandemia. Richieste di aiuto di aziende e commercianti aumentate del 100%. Quindi che cosa si dice? È il solo reato cresciuto durante la pandemia, richieste di aiuto di aziende appunto aumentate esponenzialmente. Tralascio la parte iniziale perché è un racconto, appunto un articolo, in attesa che l'Europa si muova, in attesa che le istituzioni diano garanzie alle banche, in attesa che la cassa integrazione finalmente parta. In attesa di tutto questo e ancora in attesa esiste chi sta fornendo soldi alle imprese, alle famiglie, ai commercianti. Chi sono gli usurai? Che i soldi siano tutto e tutto ciò che sappiamo che i soldi siano tutto e tutto ciò che sappiamo dei soldi. Ho manipolato un celebre verso di Emily Dickinson sostituendo la parola amore con soldi. Insomma, vabbè, qui fa un lungo panegirico molto artistico, e quindi forse potrete iniziare a capire di chi si parla. Torniamo all'usura, la crisi pandemica e l'incapacità politica a gestirle stanno esponendo l'intero sistema economico a una crisi in cui ancora non riusciamo a vedere e comprendere i confini. L'assenza di soldi non crea solo povertà, disagio e fallimento negli individui. L'azienda che muore, il quartiere che si trasforma, la città che peggiora. La dinamica vera, della crisi di liquidità ha un principio molto più universale, che in genere viene trascurato, ossia il fatto che l'assenza di soldi non fa sparire il denaro, ma porta alla vittoria dei soldi marci, e questo non è più un problema dell'individuo, della singola azienda che chiude, del quartiere che peggiora, ma è un problema di tutti, è un problema di tutti, anche dei più indifferenti, di chi crede di poter ignorare il disagio contando sui soldi della propria speculazione o beneficiando del fatto che se gli altri negozi chiudono, tanto meglio, sarà per il proprio che rimane aperto. Insomma, per intenderci, la vittoria del denaro sporco su quello pulito distrugge l'economia intera, no? Troverete un'analisi interessante di una persona che ha anche letto Ezra Pound, ve lo posso garantire, e che adesso vi dirò chi è. L'usura è storicamente divisibile in due macro territori, quella familiare e quella d'impresa. L'usura familiare, insomma, qui poi c'è un'analisi sull'usura: laddove il lavoro è meno garantito, l'unico modo di avere soldi per andare avanti è l'usura, e all'usura, che è un giro di affari di 30 miliardi l'anno, cifra considerata valida, si arriva, da tutte le associazioni che studiano il settore, si arriva senza dover essere prossimi ad ambienti criminali, e così via. Insomma, un grave, gravissimo attacco all'usura e anche alla scarsità di moneta che genera poi questa situazione. Chi lo fa questo attacco, senza dirci dove vuole andare a parare, perché poi l'articolo l'ho letto tutto, ma non ci dice dove vuole andare a parare, e ve lo dico io dopo avervi detto chi è. Ha scritto questo articolo Roberto Saviano. Pensate un po', Roberto Saviano, che posso garantirvi in gioventù era diverso e aveva anche letto alcuni autori e anche Ezra Pound, fa questo attacco forte sulle colonne di Repubblica all'usura, dicendo: attenzione, se non facciamo girare liquidità, se non facciamo girare i soldi, mettiamo i soldi in mano all'usura e alla mafia. Però quello che non ha scritto e quello che voleva dire e che forse dirà più avanti è semplicemente: attenzione, visto che non facciamo girare i soldi nell'economia, dobbiamo assolutamente prenderci il MES, prenderci il Recovery Fund e tutti gli altri strumenti che che ci propone la Santa Unione Europea. Ve lo posso scrivere nero su bianco, sul muro, col pennello, quello che volete, che poi in capo a una settimana Saviano tirerà fuori questa posizione dopo aver fatto questo attacco duro all'usura. E quindi per combattere l'usura lui ci vuole mettere in mano agli usurai quelli giusti, quelli autorizzati, quelli santi, i santi usurai dell'Unione Europea, quando invece semplicemente invece di chiederli in debito i denari andrebbero stampati, molto molto chiaro. Vedremo dove va a parare il Saviano. Comunque l'articolo è interessante, al di là dell'apertura, cioè l'articolo, questo racconto che fa sui soldi marci, che sapete che questa è, diciamo, la sua chiave, diciamo così, artistica, no? Farina doppio zero quando parla di cocaina, Gomorra, soldi marci, ho sempre questa visione, ma l'articolo è interessante, e però so dove va a parare. Sicuramente lo fermerò e lo troverò nei prossimi giorni da qualche parte, un Saviano che ci implora, o magari già esiste, che ci implora di aderire al MES o al Recovery Fund o a qualsiasi altro strumento coercitivo nei confronti dell'Italia. Anzi, magari se l'avete già trovato voi, mandatemelo nella nostra carissima chat. Repubblica attacca un po' il governo, quel delirio legislativo con 622 rinvii ed altri testi fino al Regio Decreto del 1910, parla ovviamente del testo licenziato questa notte sulla Gazzetta Ufficiale, che ovviamente non può che far riferimento anche alle normative precedenti, e qui si arriva addirittura a testi di regi decreti del 1910, poi ce l'andremo a vedere magari nel dettaglio, ovviamente non in trasmissione, ma nell'arco della giornata. Chi ha voglia di andarsi a spulciare e chi lo deve fare per forza il decreto. Recovery Fund, l'Unione Europea punta al fondo di 1.000 miliardi dopo la mossa di Berlino e Parigi, anche qui Repubblica continua con la spinta al Recovery Fund. Laura Castelli, turismo, ristorazione e made in Italy, così investiremo i 100 miliardi. Certo, allora funziona così, guardate, esattamente come dice Repubblica, ci sta Macron e la Merkel che dicono: oh, abbiamo 100 miliardi in tasca che li vogliamo dare agli italiani, mo ve li mandiamo. E poi arriva Laura Castelli che dice: ah sì, adesso vi dico io come li spendiamo, mandateci 100 miliardi e io vi dico come li spendiamo, turismo, ristorazione e made in Italy. Io non so se c'è qualcuno che ci crede davvero a queste cose, se c'è qualche obnubilato grillino che ancora crede a queste cose qui, qualche IPD, gente del Partito Democratico sono sicuro, c'è gente che si beve di tutto e di ogni da 20 anni, figuratevi se non si beve anche questa narrazione. Però trovo, insomma, veramente scioccante che ci sia ancora gente che li vota, ma del resto comunque la corazzata globalista che abbiamo di fronte è quella che è, io la denuncio tutti i giorni, forse magari anche alla fine è stucchevole dire esattamente le stesse cose tutti i giorni, però ci si lamenta, trovo spesso, anche in area sovranista, no, della mancata informazione. Ieri mi sono visto la diretta del Buon Borghi, in cui faceva le pulci al MES, diceva sostanzialmente quello che abbiamo ripetuto poi anche stamattina, no? Sono soldi nostri, ce li ridanno con dei vincoli ovviamente su come spenderli, invece ce li potremmo spendere da soli, e tutto quello che ha detto, e poi diceva: ma vedete, tanto è inutile fare le manifestazioni di piazza, è inutile andare nelle trasmissioni dove comunque ti mettono uno dietro che ti strilla populista, populista, e tu non riesci a chiarire il discorso. Noi abbiamo questi mezzi qua, la diretta Twitter, abbiamo le dirette Facebook e così via. E no, non bastano, caro Borghi, cioè bisogna fare di più. Sei all'interno di un partito che ha milioni di euro di finanziamenti, sei all'interno di un partito grande, grosso e vaccinato. Una cavolo di rivista la potete mettere in piedi, una frequenza radio, cioè accordiamoci, incontriamoci, mettiamoci tutti d'accordo e tiriamo fuori una frequenza radio nazionale ascoltabile per esempio da tutte le automobili d'Italia, da tutte le case d'Italia, iniziamo a trasmettere lì tutti quanti insieme per poter diffondere di più i messaggi, no? Cioè, non è che dobbiamo essere così fatalisti, tanto più di così non si può fare. Il governo non può cadere anche se facciamo le manifestazioni di piazza. Oh, questi vanno avanti fino al 2023 e stiamo al 2020, no? Con tutte le crisi che dobbiamo affrontare. Quindi io dico sempre: mettiamo giù gli strumenti per fare informazione, altrimenti continueremo a leggere queste narrazioni folli di Repubblica, dove sembra che a leggere gli articoli ci sta la Merkel e Macron che ci vogliono dare 100 miliardi e la Castelli che ci dice come spenderli. È una follia. Vediamo la stampa per chiudere la parte dei giornali. Il piano Conte sugli appalti, norme più snelle, piccole e grandi opere, Bonafede salvato dal virus. Sfiducia a Bonafede, Delrio avvisa se passa è crisi di governo. Va bene, qui lo vedremo fra pochissimo, fra mezz'ora iniziano le votazioni, delle dichiarazioni di voto. Dadone, mai più cartellino per gli statali, negli uffici smart working al 40%. Bah. Il silenzio delle bare sole, borse asiatiche chiudono contrastate. In coda per i test privati, vogliamo la verità sul coronavirus. Questo può essere interessante, vediamo un po'. Prenotazione e ritiro di referti online, ma se si è positivi al sierologico serve la prova del tampone. A Torino 16 laboratori coinvolti, il costo varia da 28 a 55 euro. E scusate un secondo perché devo accedere alla stampa che mi scollega tutti i giorni. E io mi ricollego. Mettendo le mie credenziali per leggere l'articolo, intanto ci ascoltiamo un po' di musica rilassante. Perché lo faccio? Apre l'articolo, perché non sono uscito di casa per mesi, salvo per qualche giornale la spesa una volta a settimana, sempre bardato con guanti e mascherine. Adesso che tutto sembra ripartire, voglio scoprire se le mie precauzioni sono servite a difendermi dal virus. Non hanno una valenza diagnostica, per quella serve il tampone, ma non basta questo a frenare la corsa dei torinesi ai test sierologici. Pochi minuti dopo l'una, foglio di prenotazione stretto tra le mani, Giovanni in attesa davanti al portone spalancato della sede CDC di Via Cernaia. Insieme a lui, in fila ordinata sotto i portici, almeno una dozzina di persone. Per tutti la stessa prassi, controllo della temperatura e il questionario pre-triage da compilare. Una volta dentro l'ambulatorio, il prelievo del sangue si esaurisce in pochi minuti. I risultati invece non arrivano subito, l'esame di laboratorio richiede un paio di giorni. L'esito si consulta online sui siti degli stessi centri abilitati. Costo dell'operazione tra i 28 e i 55 euro. Dopo la mappatura del personale sanitario, adesso sono le aziende, i singoli cittadini a voler sapere, ma quale mappatura del personale sanitario? Quale? Adesso sono le aziende, i singoli cittadini a voler sapere se hanno incrociato oppure no il Covid-19. In quanti si sottopongono al test? Non meno di 2.000 al giorno. Siamo partiti l'11 maggio, abbiamo già raggiunto quota 4.500 per i lievi. Insomma, ecco qua il test. Che cos'è? Privato. Te lo vai a fare se te lo vuoi fare e così via. Vorrei sapere qual è la profilassi e diciamo così, la strategia attuata ad oggi dalle ASL e dalle regioni. Se ho 37,5 di febbre, ma potremmo fare un esperimento giornalistico, voglio chiamare il mio dottore e dirgli ho 37,5 di febbre, cosa devo fare? Mi fate il test sierologico? Mi fate il tampone? Vengo lì? Vado in ospedale? Sarebbe interessante capire qual è ad oggi il protocollo da seguire. E prima di gettarci nella nostra chat, vedo un articolo succulento qui, due articoli succulenti. Uno è Bruxelles frena il piano franco-tedesco, servono prestiti oltre le sovvenzioni, quindi lamentazioni da parte dei soliti austriaci, olandesi, norvegesi, scusate, non ci sono nemmeno loro intelligentemente, la Norvegia ci ha lasciato qui in questa gabbia di matti, insomma paesi del nord che si lamentano, no? Ma che siete matti, soldi a fondo perduto, e tedeschi e francesi andranno a dire a lì, dovranno ora correre a spiegare a olandesi e austriaci, no, ma guardate che li freghiamo uguali gli italiani, cioè nel senso sì, diamo i soldi, però poi li facciamo spendere come diciamo noi, capite? E poi gli mettiamo dopo i parametri perché gli diciamo che sostanzialmente quei soldi sono presi a prestito con un debito comune e quindi loro comunque dovranno rispettare il 3% e tutte queste cose qui, vedrete, insomma cercheranno di spiegare agli altri dove sta la fregatura per noi, ma nel frattempo ovviamente olandesi e austriaci e altri stanno lì a lamentarsi e dire no, noi i soldi glieli dobbiamo prestare e poi se non ce la fanno morissero pure, chi se ne strafrega. E dall'altra parte, rispetto a questo articoletto interessante della stampa, trovo prestiti alle imprese richieste per 5 miliardi, ma i soldi non arrivano, non arrivano, molto semplicemente, non arrivano, lo dice addirittura la stampa. Dopo quasi un mese e mezzo dall'approvazione del decreto liquidità, ancora non si sa quanti soldi sono stati accreditati alle piccole imprese e ai professionisti che hanno richiesto il prestito fino a 25 mila euro garantito dallo Stato. Non vuol dire che non lo dovete restituire, vuol dire che lo dovete restituire, che se non restituite la banca vi fa un mazzo così, chiaro? E poi si prende pure i soldi della garanzia dello Stato, capito? Al fondo di garanzia delle PMI sono arrivate 238 mila domande per un importo pari a quasi 5 miliardi di euro. Sono domande approvate da Mediocredito Centrale che gestisce le operazioni, ma l'erogazione vera e propria spetta alle singole banche alle quali il cliente ha chiesto il prestito. Secondo la normativa si possono ottenere risorse non superiori al 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio e della dichiarazione fiscale. Vabbè, insomma, l'articolo ci dice che i soldi non ci stanno, non sono arrivati, molto semplicemente. E siamo al 20 maggio. E eccoci qua con la nostra chat, primo messaggio di stamattina, Stefano, buongiorno alle 6.42, e quindi buongiorno anche a te, chissà dove sei ora che sono le 9.06, Sergattara mi mandava la slide, anche lei sempre in pole position, la banda, una slide della banda degli idraulici, una slide diciamo così ha preso in giro di conto e poi mi consiglia questa pagina, appunto la banda degli idraulici. Buongiorno Simone, se hai tempo dai un'occhiata a questa pagina, sono veterani della Folgore e sono geniali, ce l'andremo a vedere. Cara Seregattara, Marcello, buongiorno, terapia al plasma, le mani dell'azienda del senatore Marcucci sulla sperimentazione e sul business, escluso De Donno, quando la politica serva di interessi personali, e Marcucci chiede pure il MES per spese sanitarie, ovviamente da fare nelle sue nei suoi interessi. Notizia di domenica e c'è stata anche un'audizione, ma poi più niente. Sì, effettivamente anche questa l'ho vista girare, monta un po' ovviamente sui giornali della corazzata globalista, non ne troverete, qui infatti tu mi giri il giornale, così il business del plasma finisce in mano al senatore del Partito Democratico, la Kedrion della famiglia Marcucci mette a disposizione i propri stabilimenti per produrre sangue iperimmune. Ma io pensavo che un deputato del PD venisse dal popolo, fosse cresciuto nelle periferie e avesse, diciamo così, vissuto sulla propria pelle i disagi della vita dura, di un mondo operaio, eh? Invece no, mi sembra di no. Comunque, al di là delle, diciamo, aziende familiari o altro, a noi non ci interessa una persona da dove viene, figurarsi, ma il fatto che ci siano degli interessi privati in cose pubbliche ci interessa, e come arriva il plasma iperimmune industriale, a produrlo sarà l'azienda di famiglia di un senatore del PD, grazie a una sperimentazione partita con l'ok del governo, di cui l'esponente Dem ha un ruolo di primissimo piano. Ma prima bisogna fare un passo indietro e spostarci all'ospedale Poma di Padova, di Mantova, scusate, dove chi si è malato di coronavirus si è visto trasfondere il plasma iperimmune, non muovere più, e si è visto trasfondere il plasma iperimmune, non muore più nessuno da un mese e mezzo all'ospedale di Mantova. Scusate, leggo male perché l'articolo riporta piccolissimo i caratteri e quindi non riesco a leggere. Vabbè, insomma, probabilmente lo trovate molto facilmente online, tutta la vicenda riguarda appunto il signor Marcucci e la sua azienda di famiglia, senatore e capogruppo dei senatori del Partito Democratico. Insomma, ecco qua. No, la deve fare lui, lo deve produrre lui il plasma iperimmune. Marcucci dice Conti usi il MES, sarebbe folle non farlo, il capogruppo Dem al Senato, la tenuta del governo, abbiamo fatto un patto, lui dice certo ci sono 32-36 miliardi a prestito per il sistema sanitario. Un'azienda che si occupa di sanità, prendiamo i soldi del MES, così ne posso intercettare un pochino e nel frattempo però mette l'Italia la Lega mani e piedi a le condizioni capestro del MES e di tutti gli altri strumenti. Vabbè, insomma, abbiamo capito, non è una novità, amici, questa gestione della cosa pubblica come cosa privata. A un certo punto però si può configurare anche un reato, e ovviamente però non spetta a noi, non siamo magistrati, a noi spetta segnalarlo. Marcello Plasma, perché l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità hanno scelto Pisa e non Mantova, un altro articolo sempre a corredo. Le accuse di De Donno, cosa ha detto Giuseppe De Donno in Senato su AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità, che hanno scelto Pisa come capofila nella sperimentazione nazionale. E poi mi mette Marcello il comunicato stampa dell'azienda di Marcucci, coinvolta tempo fa e poi non condannata per prescrizione sullo scandalo sangue infetto da HIV addirittura. E questo non lo sapevo neanche io. Beh, allora, secondo me c'è di materiale per fare, magari sicuramente si trovano un sacco di articoli, si potrebbe fare una trasmissione di approfondimento qui su Radio Bandiera Nera, sarebbe interessante, magari cercheremo di organizzarla, di metterla giù nei prossimi giorni, magari con qualche bravo giornalista del Primato Nazionale che ci supporta. Buongiorno Pietro, Gianluca, Alessandro, Monica, buongiorno Andrea, buongiorno Simone. Ieri altra comparsata dei due leader dell'opposizione nelle reti Mediaset per dire nulla, o meglio dire sempre le stesse frasi sterili e ripetitive. Non lo ascoltate, mi dovete perdonare, guardo poco la televisione perché mi fa male, soprattutto i programmi, quelli di intrattenimento politico, la 7 e tutte queste altre cose qui. Non l'ho seguito, non so cosa hanno detto. Segnalo che stamattina ho trovato un'intervista interessante a Giorgia Meloni sul Corriere e ho visto che poi hanno deciso di farsi vedere insieme, di parlare della manifestazione del 2 giugno. Io ripeto, parere mio, farsi vedere insieme a Forza Italia non ha più assolutamente senso, e continuare a parlare di coalizione centrodestra non ha senso, però non cioè, qui se si va alle elezioni e se si vincono le elezioni in una coalizione con Silvio Berlusconi e poi bisogna dare a Forza Italia dei posti di governo, vuol dire semplicemente non poter governare, non poter fare quelle scelte sovraniste necessarie per recuperare le chiavi di casa e rimettere questa nazione nella giusta carreggiata, perché lui e Forza Italia e Brunetta e tutti gli altri si metteranno sempre e per sempre di traverso e sempre pronti a far cadere il governo su ogni questione che riguardi la sovranità, no? Quindi figuratevi che senso ha di candidarsi insieme solo perché Berlusconi ha tre televisioni e si può andare lì a parlare, ecco, questo non basta. Ed è un altro dei motivi per cui il sovranismo dovrebbe pensare di mettere giù i suoi canali di comunicazione, non dover sempre dipendere da Silvio Berlusconi e dai programmi finto scemi populisti di Rete 4 e altri. Comunque Peppe, buongiorno anche a te, desideravo sapere se ci potesse essere una partecipazione alla manifestazione del 2 giugno. Non si sente bene la linea, va e viene, e non so se è il mio problema o di tutti, spero che sia solo un tuo problema e non volermene, perché altrimenti avrei parlato al vento un'ora e mezza, ma sulla manifestazione del 2 giugno non lo so, a Casabound da tempo, insomma. Non si candida più, abbiamo partecipato ad altre manifestazioni in delegazione, sia quella della Meloni sotto al Parlamento, sia quella diciamo del centrodestra a Piazza San Giovanni, ricorderete, faremo la nostra valutazione in base bene al tema della giornata. Nel frattempo so che tutti gli altri comitati, i gruppi, i commercianti, le mascherine tricolori si vedono tutti i sabati e quello è il giorno in cui si riuniscono quelli che stanno facendo le piazze vere ultimamente. Il 2 giugno è festa nazionale, quindi diciamo è come se fosse un sabato o una domenica. Chissà, ci si può pensare, vedremo. Alessandro mi scrivi, Sergio Mattarella, stavolta Giuseppe Conte l'ha fatta grossa, è arrabbiato e offeso per il decreto rilancio, la voce del Quirinale. Qui sul Libero un'indiscrezione sulla rabbia di Mattarella nei confronti di Conte. Andiamocela a vedere. Eccoci qua, credo di aver perso completamente la lettura di quell'articolo perché ho sbagliato ad alzare un pulsante, carissimi amici, quello che mi dà la voce, quindi parlavo di questo articolo in cui Mattarella è arrabbiato, e l'articolo di Libero che mi ha segnalato qui in chat il buon Alessandro, parlava appunto di un'indiscrezione uscita su Dagospia che disegna un po' la rabbia di Mattarella, perché dall'annuncio del decreto alla sua firma sono passati tanti giorni, il decreto è insufficiente, i miliardi non ci stanno, anche qui ovviamente sono indiscrezioni, ben sapete che oggi il decreto è stato firmato da Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, insomma Mattarella arrabbiato, chi lo sa, vedremo. Ho i miei dubbi, eh? O magari può essere la scusa per far cadere il governo oggi e farne un altro di unità nazionale, anche se fortunatamente mi sembra che l'opposizione, sotto tante lamentazioni, anche la nostra, si sia un po' ritrovata in questa manifestazione del 2 giugno. E quindi anche qui l'idea di un governo nazionale, magari sostenuto dalla Lega, io la vedo un po' complessa. Ovviamente spero che non accada mai. Monica Bellanova ci prova subito, sanatoria per gli immigrati nell'edilizia, eccola qua, non hanno aspettato manco una settimana, la Bellanova ci riprova subito, sanatoria per gli immigrati in edilizia, dice l'abbiamo fatto per l'agricoltura, facciamola anche per l'edilizia, è stato dimostrato che questa sanatoria non è servita a coprire il lavoro nei campi, mi pare di aver letto qualche articolo in merito di Confagricoltura. Coldiretti, poi magari se lo trovate giratemelo, oppure se lo trovo io domani lo leggerò, però a quanto pare questa sanatoria non è servita sicuramente a risolvere i problemi e le emergenze che c'erano nel campo dell'agricoltura. Però a quanto pare, come ci segnala Monica, la Bellanova si è subito premurata di dire ok, adesso ne facciamo un'altra per gli immigrati nell'edilizia, poi piango un altro po' e poi ne facciamo un'altra per gli immigrati in un altro settore, e così staniamo tutti e poi diamo la cittadinanza a tutti e poi prendiamo gli italiani, mettiamoli su una barca e mandiamoli in Africa magari. Buongiorno Matteo, mi segnali una supercazzola dell'attuale Premier, scrivi tu, una delle tante, la cosa che più mi infastidisce, ci dice Matteo, è giocare con l'intelligenza delle persone. D'altronde, tra i punti programmatici delle elite finanziarie c'è l'arte di confondere con discorsi tecnocratici di difficile comprensione, oltre ad essere noiosi e pregni di postille. Spezziamo le catene, ti seguo, grazie Matteo per questa segnalazione, e ci manda una slide dove ovviamente il buon Giuseppe Conte dice la proposta franco-tedesca 500 miliardi a fondo perduto è un primo passo importante, ma serve ampliare i fondi, dice Conte, e poi scopri che nel documento c'è scritto che non sono esattamente soldi a fondo perduto, così come diciamo anche noi, ma ripeto, poi questo, diciamo, complessivamente questo discorso del recovery fund potrà essere sviscerato quando arriverà in sede di commissione, comunque sia, qui è scritto nero su bianco e non so da dove è preso, diciamo, questo sottolineato che mi mandi, che i soldi non sono per niente a fondo perduto e ci mancherebbe, ma che vuoi far piangere gli olandesi? Caro Giuseppe Conte, comunque grazie Matteo per la segnalazione, Luisa mi manda una foto dell'opposizione sul terrazzo per parlare del 2 giugno, non so a casa di chi sia, però mi sembra una bella casa con un bel terrazzo. E mi dice Luisa, hai ragione, la stessa foto è stata postata molto prima da Salvini, ma hanno preso quella della Meloni. Comunque cambiando l'ordine, il risultato non cambia, Tajani è sempre lì, è già. No, perché in apertura, quando ho letto l'intervista della Meloni, segnalavo, diciamo, la scelta del Corriere di mettere una foto con la Meloni capofila e un Salvini spaurito che esce e che si guarda intorno e un Tajani nell'ombra lontano, così insomma per farli un po' ingelosire e litigare ancora un po' di più, io spero ovviamente che non ci cadano, l'opposizione dovrebbe essere unita e compatta ed è per questo motivo che Tajani e Forza Italia non la considero proprio per niente opposizione, visto che si sono prestati a assolutamente discutibili operazioni a sostegno di questo governo e anche degli altri, anche di quelli precedenti, il sostegno a Monti il sostegno, a tutti, a Renzi indirettamente, no? Mandando le truppe cammellate di Alfano, scusate, ho avuto un lapsus pensando alla testa di Angelino, però insomma sempre il sostegno è stato diretto a tutti i peggiori governi che in questi 20 anni hanno azzoppato, affossato l'Italia. Comunque grazie Luisa per la segnalazione, Manuela, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Oggi il voto al Senato sulla sfiducia in buona fede, quesito, la banda Renzi voterà sì o no? Perché non ha ottenuto, cioè, voterà sì perché ha ottenuto nulla o voterà no perché ha ottenuto qualcosa? Quali sono i possibili scenari secondo te? L'ho detto, bisogna aspettare perché non è abbastanza chiaro. Quello che so è che di tornare al voto questi non vogliono sapere. Il PD e 5 Stelle hanno detto che se c'è la sfiducia sarà crisi di governo e piuttosto che un rimpasto provvederanno a fare magari un governo nuovo, non si sa, vediamo. Però io che ne venga fuori qualcosa di buono per la nostra nazione, dubito. L'unica cosa di buono sarebbe tornare al voto immediatamente, che è quello che chiediamo da tempo, ma questo non succederà con la sfiducia. Purtroppo penso che se sarà sfiducia, questo sarà il primo passo verso un governo di larghe intese, a cui speriamo vivamente che la Lega e che Salvini si sottragga. Luca, saluti da Verona, saluti anche a te, carissimo. Verona, città splendida. Pietro, mi mandavi l'articolo di Saviano, l'hai gamato subito e segnalo per chi si fosse collegato adesso, c'è un articolo su Repubblica contro l'usura di Saviano, Roberto Saviano, sì, proprio lui, articolo contro l'usura che sicuramente starà lì a fare la lamentazione contro l'usura perché vuole farci indebitare con gli usurai quelli legali, quelli giustificati, diciamo quelli europei. E allora si lamenta, se non fate girare i soldi nell'economia ci sarà l'usura e poi vi dirà che per avere questi soldi che girano l'economia appunto ci dobbiamo indebitare con gli altri usurai. Lo sgameremo, staremo addosso, caro Pietro. Luisa mi manda un'altra slide. Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha messo al bando la Microsoft. Anche qui insomma da vedere le slide devono sempre essere corredate da quale giornale vengono fuori, vabbè, indagheremo, capiremo. La rimozione di tutto il software Microsoft era iniziata in Russia con effetto immediato. Non lo so. Vedremo se l'avesse fatto, sarebbe interessante. Io a Microsoft ci ho rinunciato da un sacco di tempo, visto che però sempre dagli americani sto, perché sto in mano a il fu Steve Jobs, visto che sono un utente Apple da svariato tempo. Buongiorno a Sugar. Eccoti qua, finalmente alle 9.04 già collegati. Tom, buongiorno anche a te, Massimiliano, Gianluca, chi entra prima e chi entra dopo. Tom mi scrive, ciao Simone, buongiorno, come suggerisci a Borghi di fare qualcosa di più e magari creare una radio e trasmettere tutti insieme? Perché non si pensa anche ad un ritorno in politica di Casa Pound e magari insieme a qualcun altro? Se arriveranno le elezioni saremo sempre punto a capo, saliranno sempre quelli e torneremo sempre al punto di partenza. Ci vuole qualcuno di nuovo, coerente con idee chiare come voi. Per ora attendo il via al tesseramento per quanto riguarda Verona. Grazie e buona giornata. Discorso complesso, Thomas. Noi abbiamo detto che Casapound non si candida più e non si candida più. Tanto comunque l'idea di avere il simbolo e il movimento Casapound sulla scheda elettorale in una coalizione centrodestra la vedo peregrina o anche in qualsiasi coalizione, perché sai, diciamo quanto Casapound sia ostica da maneggiare, soprattutto a livello mediatico. I nostri amici qui non hanno tutto questo coraggio di avere un'alleanza con Casapound, quindi Casapound comunque ha deciso di fare altro e di non essere candidato alle elezioni. Non per questo, così come detto in passato nei vari comunicati che sono stati emanati a seguito di questa decisione, non per questo chi fa parte dell'associazione Casapound è escluso dalla politica, insomma ci si può candidare anche altrove, anche in altri partiti, questo lo abbiamo detto chiaro e tondo da un po' di tempo, quindi poi quando sarà il momento vedremo e decideremo il da farsi. Massimiliano, buongiorno, Gianluca, buongiorno, no, non mi avevi già scritto e qui mi stai dicendo semmai Mattarella sculaccerà Conte, ma forse lo vedremo oggi, potrebbe essere Una cosa in più per magari vedere oggi la sfiducia a Bonafede, diciamo questa irritazione del capo dello Stato nei confronti di Conte per avergli fatto firmare con 6 giorni di ritardo un decreto annunciato da lui e Rocco Casalino 6 giorni prima, se è irritato questo può favorire la sfiducia a Bonafede e magari però portarci dritti ad un nuovo governo tecnico e poi lì si faranno i giochi. Ecco, se la strategia di Salvini fosse quella di dire sì, non vi preoccupate, ci stiamo col governo tecnico perché Draghi è bravo, e poi quando è il momento di formarlo gli fa mancare i voti, sarebbe una strategia molto interessante. Chissà, chissà, cari amici, se si arriva a immaginare una cosa del genere. Francesca Romana, buongiorno, ti ho ascoltato. Forte e chiaro, Margherita, buongiorno anche a te, difficoltà a sentirti, mi dispiace, spero che non sia la mia connessione, non si senta alle 9:15 Margherita, o forse era il momento in cui per sbaglio ho tenuto il microfono abbassato senza neanche mandare la base musicale. Iuri, buongiorno, qui contano le persone che entrano al mercato, poi la situazione è questa, più assembramento fuori ad aspettare, è già tanto, cioè l'assembramento o si fa dentro o si fa fuori, non è che cambia tanto ragazzi miei, io qui c'ho la fila per andare al casalinghi, la fila per andare al supermercato, la fila per andare al bar, la fila per andare al tabaccaio, se stiamo tutti fuori in fila, no? E anche se rispettiamo i metri di distanza, cosa cambia dallo stare all'interno del locale? Vabbè. E così via. E Yuri mi manda una foto appunto del mercato dove lavora lui con le persone in fila. Riccardo, buongiorno. Trovo assurdo che Salvini e Meloni abbiano ancora a che fare con Tajani e Forza Italia. Se vanno avanti così sono poco credibili. Ma ti ripeto, il discorso è purtroppo lo strapotere mediatico di Silvio Berlusconi, però se mai ci si sgancia, questo, con questa logica si va avanti così da tempo. Si va avanti così da tempo, io poi spesso in passato ho anche avuto modo di pensare che purtroppo si scrivono delle leggi elettorali fatte apposta per pareggiare, e poi si pareggia e poi bisogna fare per forza il grande governo di coalizione, ecco, sarebbe il caso forse che anche qua, no? Se anche si deve parlare di centrodestra, si inizi a parlare anche di una legge elettorale che garantisca la vittoria per chi prende più voti, se no assolutamente nulla ha più senso, e quindi condivido con te comunque il coraggio di sganciarsi da Forza Italia. Prima o dopo bisognerà trovarlo, anche perché Forza Italia ha una data di scadenza, che è quella naturale della vita, che auguriamo lunghissima, altri 200 anni al suo fondatore e presidente Silvio Berlusconi, ma che comunque la data di scadenza sarà quella. È un partito che non può sopravvivere appunto al suo fondatore, a meno che non si scopra che i discendenti di Silvio Berlusconi hanno le stesse capacità comunicative e di leadership politica, ma insomma dubito, dubito fortemente. E quindi per oggi è tutto, cari amici, chiudiamo anche 2 minuti prima, non è importante, la giornata è pregna e voglio io come voi andare a seguire le votazioni. Per buona fede incrociamo le dita e speriamo in un cambiamento che però vi devo dire, secondo me, non arriverà. Ci vediamo domani mattina con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea.
Furni, buongiorno.
Sì, vorrei ordinare la balsa antipolvere di Erika Peccari.
Attenda, prego.
Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano o mashab a strisce verdi della Strin. Perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e imperfezioni, prova che erano stati realizzati da onesti, semplici e operosi indigeni artigiani di...
Attenta, prego.
Dunque...
Stavo attendendo.
Una volta leggevamo pornografia, ora siamo passati ad arredomania.
Uno dei suoi pilastri è sicuramente l'indipendenza energetica e Giampiero Gioemme, autore del saggio La guerra dell'energia, pubblicato da Altaforte Edizioni, ne è più che convinto. Con un'analisi non scontata dei mezzi e delle risorse di produzione energetica e degli scenari geopolitici attuali, l'autore ci porta a confrontarci con una scelta che, presto, non sarà più rimandabile. Quella tra un ruolo subalterno e periferico e tra, invece, un ruolo ancora possibile da protagonisti. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
Passano come rondini possibilità e utopie. Volano senza redini come libere armonie. E non conosco più leggi di gravità, ostacoli e complessità. Raggiungo un'altra dimensione. Se chiudo gli occhi vedo l'infinito in me. Supero i miei immagini, tu stai parlando a una persona che non c'è, silenziosa anima che questo sole illumina. I see the towns, I see the mountains, here in my heart, fuori dal tempo. A new frontier, another game to play. Passano vecchie immagini indelebili su di noi, restano frasi e musica e quel battito sentirai. Io non capisco più